but leave your name and the number, and I'll get back to you. Yo, check it, exit the old style into the new, but nothing's new by being hawked by me. Or should I say a flock, cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his car. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog. But it's not the move to hear the tales of limousines and pails of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaiming a tape. Well, after show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks, so wick, wick, whack. Situations like this, I now hate to give me smiles. Kool-Aid wide and ass. And with the straightest face, I be like, hell yes. Let them the digits of Papa Prince Paul, so I don't go AWOL. But yet I know when they call, they get.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Check it out.
No, party out the dragon on Dixon Ave. Haven't been to a jam in quite a while. Figure I'll catch up on the latest styles. Step
piles and piles of them takes by the miles.
All I wanna do is cut on the deck. Crowd brother dishing the beer by the mile to the sector. Believer of duty, plug one most thing, and I be like,
yo, G Pasta's all the producer.
Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the bunny. Jet, but I'm getting used to this demo abuse. Getting raped and giving birth to a tape, cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, set like a stalker. Make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I go to this act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I gotta get to play you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that guides my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young girl who I smoke on tour. And if it rings while we're alone, she'll answer the phone. And with the weakness, she'll recite like a poem.
Hey, you done did the right thing, dollar. My ring, ring, now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing a tune the true instead of fronting on the street. So no problemo, just play your demo. And at the end, it's breakout time. Please, oh please, don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you.
Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you.
Could not save. Did you work upon the railroads? Did you rid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? Did the awesome start to cheer you? And the dice still make you cry? Did you count the months and years? Or did your teardrops quickly dry? I know the fate was not to be on a coffin ship. I came here and I never even got so far that they could change my name. Thousands are sailing across the world.
Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti, questa è Radio Onda Rossa e adesso andrà in onda la consueta trasmissione del mercoledì sulla sanità.
Senza fare alcun... Finisce in ospedale non c'è posto e si può morire presto, lavorare con lentezza senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo. Pausa, pausa, ritmo lento. Pausa, pausa, ritmo lento. Sempre fuori dal motore. Vivere a rallentatore. Lavorare con lentezza. Senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto. Ti saluto a pugno chiuso, nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza.
I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono...
Allora, Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono e questa è la trasmissione di... a cura del coordinamento regionale sanità, sempre dai microfoni qui di Radio Onda Rossa, e iniziamo questa trasmissione dopo che ne abbiamo saltata una durante le feste, era un po' che non succedeva, comunque è così qui di nuovo. E quest'oggi faremo una serie di corrispondenze come al solito. Stiamo mettendoci in onda con collegamento con Salerno, dove insomma già avevamo fatto dei collegamenti precedenti, dove ci sono una serie di mobilitazioni sulla riattivazione, attivazione di presidi sanitari e di questa rete, struttura, non so, adesso ce lo spiegheranno meglio. Che si chiama Salerno in Piazza, è una delle tante storie che stanno avvenendo un po' in tutta Italia, sia da diciamo dal suo al nord, che faticano un po' a essere per mettersi in rete. Oltre a questa corrispondenza ce ne avremo una anche con l'ospedale di Cariati. Non so se vi ricordate, era quell'ospedale dismesso e occupato in Calabria, eppure lì c'era la iniziative di questo tipo. Poi ci sono ovviamente corrispondenze dai castelli, parleremo della situazione del carcere di Rebibbia, dove stanno succedendo cose piuttosto gravi proprio a livello sanitario, eccetera. Intanto abbiamo in onda Salerno? Non abbiamo in onda Salerno perché probabilmente ci è cascata la linea, intanto adesso la recuperiamo presto. Se facciamo in tempo, alla fine avremo anche una corrispondenza con uno specializzando, diciamo, sulla sapete che negli ultimi tempi sono arrivate, diciamo, sulle cronache dei giornali questo fatto dei specializzandi che sono stati tra virgolette reclutati come vaccinatori con una serie di conseguenze. Insomma, fra l'altro questa storia della vaccinazione ha messo in piedi tutto un corredo, insomma, di notizie che stanno viaggiando dal fatto avvenuto in vari presidi dove praticamente sono stati vaccinati non solo i sanitari ma i parenti dei sanitari, o l'ipotesi di rimandare la seconda dose. Insomma, vediamo un attimo perché diciamo i vaccini mancano eccetera eccetera. Forse abbiamo ristabilito il contatto con Salerno, vediamo un attimo. Pronto?
Sì.
Ci senti?
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Oh, buon pomeriggio a te. Allora, noi ci eravamo sentiti qualche tempo fa su quello che stavate facendo a Salerno, e penso pure, diciamo, collegati con altre situazioni campane. Se ci vuoi spiegare un attimo a che punto state, un po' anche il minimo di cronistoria di queste vostre iniziative, da come è nata la questione.
Sì, allora, ci eravamo lasciati l'ultima volta con l'idea di far nascere un coordinamento provinciale nella vasta area di Salerno e provincia, che come sapete è molto molto grande, e siamo riusciti a creare questo coordinamento finalmente, quantomeno con diciamo le piccole città più grandi che ci sono nella provincia, che sono comunque città abbastanza anche importanti per volume di persone. E è partito, diciamo, questo coordinamento, ed è partito su naturalmente alcuni obiettivi da praticare a stretto giro nel breve termine, e poi con una buona visione anche in prospettiva rispetto a ciò che sta avvenendo sulle privatizzazioni della sanità. Si è deciso insieme alle differenti realtà subito di intervenire, di continuare ciò che era stato richiesto dalle vertenze precedenti con i dirigenti dell'ASL di Salerno, che ricordo soprattutto rispetto alle questioni delle riaperture di ambulatori e centro di analisi, e in generale anche dei reparti dell'ospedale. C'è stata appunto da circa meno di un mese si sono pronunciati, diciamo, i vertici dell'ASL proprio in merito alla riapertura di quasi tutti i reparti, e naturalmente noi adesso stiamo monitorando un po' come sta andando la situazione, perché su carta insomma stanno riaprendo, poi come sta accadendo un po' ovunque ci sono dei ritardi a volte anche piuttosto considerevoli, e comunque stiamo vigilando su questo tipo di cosa, che è molto importante. L'altro punto cruciale, naturalmente, che poi si è aperto, diciamo, come fattore di novità, ma che ci aspettavamo un po' tutti, e penso che di cui già state parlando o ne avrete parlato, è la questione della campagna vaccinale. Una campagna vaccinale che su cui bisogna fare anche un attimo un po' di narrazione.
Beh, da quello che dice la televisione, siete la Campania al primo posto, avete già finito tutte le prime dosi dei vaccini a un'efficienza smagliante.
Sì, questo è quello che si dice nei giornali, naturalmente i dati, come dire, possono essere usati a proprio piacimento, ovviamente, ma la questione non è solo della Campania, io penso che sia una questione nazionale se non internazionale. Allora, partiamo dal presupposto che noi dovremmo fare, adesso non per fare, come dire, lavoro di statistica che insomma magari è anche noiosa, però effettivamente poi se vai a vedere i numeri che noi dovremmo avere, dovremmo riuscire a vaccinare orientativamente in Italia 200.000 persone al giorno. Questo era il dato di cui si parlava, no? In Campania, facendo una, tra virgolette, una proporzione, ne dovremmo vaccinare 20.000 al giorno. Per Salerno, ad esempio, 2.000 al giorno. Beh, noi pensiamo che in 14 giorni in Italia abbiamo vaccinato 800.000 persone, in Campania siamo arrivati forse oltre 70.000, cioè diciamo il lavoro che si sarebbe dovuto svolgere in 3-4 giorni, ce ne abbiamo messi 14-15 o qualcosa in più dai dati che ho raccolto. Noi diciamo abbiamo un termine molto colorato qua, che si dice si è tutti bravi a fare i galli sulla monnezza, penso che sia un termine che si usi anche da voi, nel senso che siamo la questione centrale rimane ed è ancora dopo mesi e mesi la questione del personale sanitario. Non ci sono come dire le risorse adeguate, soprattutto rispetto alle assunzioni, perché non hanno voluto assumere per tutte le cose che ci siamo detti anche in questi mesi, e quindi automaticamente la famosa campagna vaccinale, io ci credo anche che magari ci sia uno sforzo notevole da parte e al massimo, diciamo così, delle possibilità, ma la verità è che noi siamo molto sottodimensionati rispetto a quello che dovrebbe essere il piano vaccinale strategico. Siamo molto sottodimensionati perché non ci sono assunzioni, perché non c'è personale sanitario, perché sostanzialmente non hanno fatto ciò che avrebbero dovuto fare mesi e mesi fa, cioè ovvero contrattare con contratti naturalmente decenti, non con come è successo in Campania, con finti contratti che poi hanno rifiutato l'assunzione anche diversi infermieri provenienti da altre regioni. E automaticamente, se noi grazie che diventiamo i primi in Italia o diventiamo i primi in Europa, se in realtà poi come dire stiamo viaggiando ad un ritmo bassissimo per quelle che dovrebbero essere le disponibilità e per quello che dovrebbe essere poi una campagna vaccinale seria che arriva un po' a tutti.
Senti, dove avvengono queste vaccinazioni? A Salerno e un po' in Campania? Negli ospedali, negli ambulatori? Dove?
Sì, in questo momento sono negli ospedali, anche perché questa prima, diciamo, fase di vaccinazione, come sappiamo, ci stanno questo tipo di vaccino che comunque richiede, come dire, un particolare utilizzo dei frigoriferi, insomma non è anche poi effettivamente non è semplice come gestione. Io voglio anche, come dire, giustificare alcune cose, perché effettivamente non è un farmaco che può essere tenuto alla portata di tutti, e quindi portare in questo senso anche ad esempio i medici di famiglia, e poi là si apre un altro capitolo anche rispetto alla questione dei medici di famiglia e rispetto anche alla questione del voler creare anche rispetto ai privati i cosiddetti tetti di spesa, la sanità appunto privata che entra in quella pubblica. Poi c'è tutta una serie di cose, insomma, che sono vecchie come il mondo, che naturalmente hanno generato pure tutto quello che è successo. Però in generale noi siamo vantiamo in maniera mediatica anche di un politichese proprio becero, insomma provinciale, il fatto che siamo i primi in Europa e che siamo in la Campania sono i primi in Italia. Ma questa è una roba da matti, cioè noi dovremmo fare 5-6 volte le vaccinazioni per avere, come dire, entro la fine dell'anno, senza contare, diciamo, quella parte di popolazione che poi dovrebbe, come dire, potrebbe raggiungere l'immunità di gregge, e quindi la questione diventa così. Poi all'interno di questa faccenda, diciamo, ci sono tutta una serie, a mio avviso, ma questa è un mio personale pensiero, che all'interno delle categorie da proteggere in prima istanza va bene il personale sanitario, naturalmente il personale e le persone che sono nell'RSA, ma ad esempio anche rispetto ad un passato non troppo lontano, ciò che è successo, ci ricordiamo anche a inizio pandemia, con la morte di un sacco di detenuti che poi hanno insabbiato in maniera così facile dicendo che si erano suicidati col metadone, insomma. Anche là la priorità delle vaccinazioni e dei piani vaccinali vanno individuati per quella fascia di popolazione che è molto in difficoltà, e tra i primi, a mio avviso, ci dovevano essere, insieme al personale sanitario, le persone che sono detenute nelle carceri, così come, diciamo, tutta una fetta anche di popolazione migrante che in questo momento, come dire, non in questo momento, che ci ha dato a mangiare per mesi e mesi mentre noi eravamo rinchiusi in casa, ed invece, diciamo, sono in balia di loro stessi, insomma, e c'è, come dire, vengono sempre trattati in maniera marginale. Quindi tutta questa operazione, che doveva essere, come dire, un'operazione classica che si affianca ai vaccini, che non è solo quello di farti la puntura, ma è quello di creare anche un contesto culturale adatto, cioè di fare informazione rispetto a ciò che sta avvenendo, un'informazione mirata affinché le parti deboli o più vulnerabili della società possano accedervi in una maniera più semplificata, ma perché poi non è per umanesimo, diciamo, ma è proprio anche una questione, se ne va a vedere, scientifica, di metodo, di questione anche di...
Ma anche di buon senso, semplice proprio.
Sì, è una cosa semplice, non è che ci vogliono, non è che bisogna essere di sinistra, è una roba che tu dovresti individuare quelli che sono. Questa cosa,
ma
è in questo
invece,
noi notiamo la, come dire,
la,
il non vaccino per tutti, notiamo la differenziazione rispetto a determinati gruppi sociali, insomma, che vengono poi considerati, non si capisce bene perché, insomma, è solo in terza fase, se non mi sbaglio.
Invece, scusami, mi senti?
Sì.
Sì, ciao.
Ciao.
Avevo invece una domanda. Noi qui, appunto, col coordinamento regionale fatichiamo un po' da anni nel cercare di coinvolgere il personale sanitario. E
sì.
Nelle battaglie, insomma, che state portando avanti, anche il risultato che avete ottenuto lì a Salerno, è riuscito a scalfire un po' questa...
Questa apatia. Ecco.
Innanzitutto c'è da subito dire una cosa, che i vari reparti, diciamo, del personale sanitario, alcuni fanno capo per esempio all'ASL, ai vari direttori dell'ospedale, eccetera, però ci sta anche una parte, come quelli ad esempio che lavorano per l'Humanitas, che fanno parte di un altro segmento ancora, quindi anche nella cosa delle responsabilità, nel dirti ok, sono con te, loro hanno proprio questioni contrattuali a volte che sono bloccate, però noi in generale rispetto agli operatori sanitari, diciamo, siamo riusciti abbastanza bene a mediare. Nel nostro coordinamento sono più della metà, diciamo, comunque sono stati operatori sanitari, per lo più infermiere ed infermieri, e che a dire il vero, che comunque conducevano anche delle lotte più o meno sindacali, diciamo, anche nel hanno condotto anche nel passato, e poi ci sono, diciamo, il tentativo che noi stiamo cercando di fare, che non è un tentativo proprio semplice, però che mi fa pensare, insomma, che di fronte, come dire, nella lotta, di fronte a tutto il tecnicismo a cui noi andiamo incontro nel sapere le cose, le dinamiche, perché noi abbiamo a che fare, se parliamo di sanità, noi abbiamo a che fare forse con una mafia, con un apparato che completamente è come se tu stessi lottando contro una mafia, a volte che non è neanche visibile, è una roba assurda, perché poi conoscendola, andando dentro le questioni, capisci come sia un sistema proprio che insomma, anche di tipo, io non ho paura a dirlo, di tipo mafioso. Quindi le battaglie sulla sanità non sono battaglie semplici, forse sono le più difficili che in questo momento affrontiamo, che abbiamo mai affrontato nelle lotte, insomma, dagli anni 60 in poi, e quindi questo automaticamente crea anche delle grosse difficoltà. Il tentativo adesso però è di usare quella bella frase che si dice, cerchiamo di allargare le lotte, ma non solo in un senso di unirci anche ad altre lotte, perché quello magari è stato anche fatto o viene fatto comunque, non è che siamo dei cani solitari, più che altro di cercare di inglobare in questi ragionamenti anche tantissimi ragazzi che in questa fase qua, ma parlo anche di universitari per esempio, o di infermieri giovani, o di persone che comunque vogliono affrontare anche un percorso di studio, formazione rispetto alla questione della salute, e che da un certo punto di vista io ci credo anche che possono avere anche molto più molta più innovazione rispetto magari alle vecchie guardie, però che appunto hanno la necessità, ad esempio, molti di questi anche di tornare a casa, perché si parla anche nelle nostre assemblee, si parla comunque dello psicologo di base, si parla della necessità di tutta quella sfera che adesso anche a qualcuno è anche rimasto qua, il famoso South Working, diciamo, che parecchi che studiano lavorano fuori, adesso sono, per la causa Covid, sono rimasti qua e si sono trovati anche a vedere la realtà poi dei fatti di come sta la sanità qui giù in Campania.
Senti, volevo farti un'altra domanda, due domande, diciamo così, se ci vogliamo un quadro. Questo coordinamento provinciale o regionale, siete riusciti a crearlo? Diciamo, c'è un referente campano o almeno salernitano della provincia? Questa è la prima cosa. E la seconda cosa, volevo chiederti se diciamo, in questi mesi di iniziative, di presenza, di informazione, cioè la gente risponde, non risponde, diciamo, prende parte a iniziative o meno, c'è un po' di stanchezza, non lo so, faccia un po', dici un po' te.
Allora, noi i presidi che abbiamo fatto sono andati, diciamo, soprattutto quello all'ospedale, sono andati abbastanza bene. Contate che questi sono stati fatti durante la zona rossa, perché noi poi abbiamo avuto un periodo abbastanza prolungato in campagna di zona rossa, abbiamo iniziato anche prima degli altri, se non sbaglio, l'ultima volta, e quindi abbiamo fatto presidi in zona rossa che comunque hanno visto una partecipazione abbastanza nutrita, per essere, ma perché penso che comunque poi, essendo andato, comunque essendo stato come sotto gli occhi di tutti la questione della sanità, automaticamente c'è stata, come dire, una spinta anche maggiore sia di quelli che se ne occupavano prima, sia anche di nuove persone, ragazzi, insomma, soprattutto, che hanno incominciato anche ad avvicinarsi. Adesso qual è il punto, e poi mi leggo anche un po' in un certo senso a quella domanda che mi hai fatto, la questione che adesso noi stiamo anche prospettando, diciamo, di fare un intervento forte alle istituzioni comunali nelle varie città, quindi non solo Salerno, diciamo le città dove è presente questo coordinamento, almeno 5 città abbastanza anche grandi, in cui sostanzialmente intervenire rispetto alla consulta della salute, perché noi qua abbiamo una grossa difficoltà che di questa famosa consulta della salute, anche poi di avere, diciamo, delle sedi nei territori, nei quartieri più complessi e dove anche più vulnerabili, e quindi è stato anche approvato in passato questa consulta, ma non è mai stata resa operativa. Naturalmente la consulta della salute implica tutta poi una questione con le istituzioni, con il comune, è un qualcosa che, come dire, crea da una parte la vertenza politica, dall'altra parte la mediazione, affinché ci siano, come dire, molte le istituzioni poi che intervengano e pongano in essere appunto questo tipo di iniziativa. E quindi quando poi si ribalta anche su un terreno magari più cittadino, alcune cose si riescono a far capire anche meglio, nel senso che poi rispetto alla consulta, per esempio, è un vasto territorio, perché si parla sia di salute psicofisica, ma si parla anche di tutta una questione sui diritti dell'informazione, oltre che essere, diciamo, tout court rispetto alla sanità, è anche relativa, insomma, a tutti gli aspetti del benessere e della salute, quindi non solo quelli legati strettamente alla sanità. E da lì quindi si iniziano ad apprezzare un po' tutte le cose che riguardano, come dire, un ambito un po' più vasto e più largo, e quindi automaticamente su questa cosa qua si riesce a parlare anche in maniera più allargata e più estesa.
Va bene, senti, sappiamo che hai dei problemi pure di tempo, questioni lavorative, quindi magari ci risentiremo presto. L'unica cosa è sempre il solito invito, insomma, mandateci notizie, mandateci così, insomma, teniamoci in contatto, insomma, su queste cose, perché, insomma, le questioni stanno un po' marciando, ci sono un po' da parte d'Italia, un po' da tutte le parti, iniziative, cose che si muovono, però insomma non si riesce poi a dargli una visione, diciamo, nazionale, insomma, che illustri un po' le questioni. E quindi, se non hai magari altro da aggiungere o vuoi dirci qualche appuntamento, qualche cosa, ti salutiamo.
Sì, noi apriremo adesso, diciamo fra una settimana, 10 giorni, faremo un presidio sotto al comune di Salerno affinché venga riapprovata e quindi ripristinata sostanzialmente la consulta della salute sia a Salerno città che Nocera, Cava, insomma, e altre piccole realtà. Quindi ci daremo appuntamento, non abbiamo ancora una data certa, diciamo non questo fine settimana ma il prossimo fine settimana, per aprire la vertenza anche col comune di Salerno e rispetto appunto a quello che è la consulta della salute e le case della salute.
Va bene, ci salutiamo, ti ringraziamo e
grazie
a sentirci
a voi,
presto.
Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Allora, adesso uno stacco musicale e poi ci prepariamo per la prossima corrispondenza. Andiamo all'ospedale occupato di Cariati.
Siamo in diretta ora con la Calabria, in particolare con chi ha portato avanti e sta portando avanti iniziative all'ospedale di Cariati. Intanto sentiamo, ci senti? Sì?
Sì, vi sento.
Oh. Allora, stavo dando un'occhiata alle vostre pagine Facebook dove compaiono un sacco di testimonial per questa campagna, per la riapertura di questo ospedale. Ci eravamo lasciati nell'ultima corrispondenza, insomma, che stavate occupando questo ospedale, faccio un po', dici un po' che punto state e anche un minimo di cronistoria, ecco.
Sì, ma guarda, adesso in effetti ci siamo sentiti i primi giorni, quindi siete stati tra i primi ad interessarvi della questione.
Sì, dopo è stato seguito da Propaganda Live, pure Zorro è venuto da voi, no?
Dopo sì, si è scatenato tutto tra Propaganda Live, Titolo Quinto, L'Aria Cattiva, insomma, TG1, vabbè, TV7, non lo so, non faccio neanche antipatico. Comunque tutto il panorama televisivo tra Rai e privati, insomma. Quindi su questo abbiamo fatto l'unplane. In questi 60 giorni, devo dire, oltre a fare questo, evidentemente si è aperta una partita, quella del Vittorio Cosentino, che era chiusa da 10 anni. E questa testimonianza di questo vi sono le parole che sono seguite del viceministro Sileri, insomma, dopo 10 anni si è aperta questa partita. In questi giorni, nei giorni passati è successa un'altra cosa, parallelamente avevamo un tavolo aperto con l'ASP di Cosenza, un tavolo difficilissimo con la Bettelini, che adesso tra l'altro è stata trasferita, insomma, nonostante le difficoltà del caso, lei non era in condizione di parlare di apertura di ospedale. La discussione poi si è basata sulla RSA medicalizzata che ci ha caviati, che era un reparto con una potenzialità di 20 posti attivi, però per mancanza di personale erano utilizzati soltanto 10 posti. Con la nostra azione abbiamo fatto, diciamo, un pressing, come si dice a livello calcistico, alto, e siamo riusciti ad avere questi 3 OS con contratti indeterminati, e da qualche tempo, ormai da 15 giorni, la RSA, diciamo, funziona a pieno regime. Questa è la dimostrazione del fatto che, come sappiamo, lo sapete anche voi, insomma, l'azione popolare, l'azione da parte dei cittadini organizzati porta, l'abbiamo visto noi con i nostri occhi, degli effetti, li sta portando. La questione calabrese poi praticamente è quella di Cariati, poi si va a evidenziare nel momento in cui c'è una classe politica, già in generale anche dei sindacati, abbastanza lenti nel percepire quelle che sono le istanze e nell'interessarsi evidentemente di alcune vertenze come quella di Cariati, insomma. Noi abbiamo sopperito a questa mancanza, in qualche modo siamo arrivati, diciamo, ti ripeto, ai vertici anche del governo. Ora ieri c'è stata qui la presenza del presidente Spirlì facente funzione. C'è stato qualche leggero momento di tensione, in ogni caso siamo riusciti a dialogare, lui ha preso degli impegni istituzionali, ha detto lui stesso di non essere, di avere le competenze, perché qui sappiamo è commissariata la sanità, però allo stesso tempo ha preso degli impegni, e essendo il presidente, ovviamente penso che le sue parole in una discussione siano più influenti forse di quelle mie. Allo stesso tempo c'è la campagna elettorale, qui siamo sempre in campagna elettorale, adesso si voterà ad aprile, noi facendo, dribblando quelle che possono essere, diciamo, le farse proprio di una campagna elettorale, stiamo provando a tenere alta l'attenzione, a non farci neanche né abbindolare dalle promesse elettorali né, e neanche coccolarci dei risultati che abbiamo ottenuto con la RSA, insomma, quasi continua per il Vittorio Cosentino nella rete ospedaliera regionale.
Senti, ma in ospedale ancora continua l'occupazione?
L'occupazione continua, assolutamente, adesso non ricordo neanche che giorni siamo, probabilmente 57, siamo a 57, dal 19 novembre, basta fare i conti, abbiamo certo. Passato il Natale, abbiamo passato il Capodanno, guarda, sono state una serie di iniziative che ho difficoltà anche a elencarle, comunque ad esempio abbiamo avuto poi un incontro con la comunità marocchina, abbiamo avuto la possibilità con i compagni di Cosenza, della terra di Piero, di Cosenza Solidale, di fare appunto il Babbo Natale, cioè grazie a loro sono arrivato un furgone pieno di regali che siamo riusciti a dispensare alle famiglie più bisognose, e si è creata quella piazza di cui questo territorio aveva bisogno, ma ancora di più questo territorio evidentemente ha bisogno di un ospedale che interessa il Basso Ionio Cosentino, che interessa l'Alto Cotonese, interessa il territorio della Sera Greca che è ancora più abbandonato.
Senti, ma questa esperienza di Cariati, di questo ospedale, insomma, ed anche al di là di tutto, insomma, dei risultati, perché oltre al bucare, diciamo, questa informazione che, insomma, a fine non ci si arriva mai, insomma, non te danno mai retta, però insomma, diciamo, ci sono altri esempi in Calabria, è una cosa isolata, è una questione che si sta riproducendo anche in altre forme e in altre parti della Calabria. Esiste una qualche forma di coordinamento, se c'è questa cosa? Spiegaci un po'.
Allora, in pratica è nato spontaneamente dal basso di un coordinamento dei cittadini calabresi, a livello di comprensore, a livello provinciale tra virgolette, con i compagni di Cosenza anche abbiamo fatto, ci stiamo coordinando come dici tu. Cariati è stato in qualche modo, in questo senso è stato un è uno stimolo tuttora, e devo dire, io sono in contatto con tante altre realtà, devo dire che ogni volta che si parla di mettere su, almeno in questo periodo che si sta parlando, di mettere su una forma di protesta o comunque si tratta di parlare di carità, la parola Cariati, per esempio, di Cariati viene fuori. Prima accennavi a una campagna web, quello è solo un esempio. Quella campagna web di cui parlavi, che è davvero è impressionante perché ancora continua, è nata in modo spontaneo. Ci siamo alzati letteralmente la mattina, abbiamo trovato striscioni da tutte le parti, per esempio, che dicevano Cariati in ogni città. Parallelamente, un altro gruppo di cittadini calabresi iniziava a mettere striscioni nella zona, soprattutto con scritto Cariati ospedali subito. L'effetto è stato che continuano ad arrivarci fotografie dall'Argentina, dalla Germania, dalla Calabria, da Roma, da piuttosto che dall'Emilia Romagna, dal Veneto, eccetera eccetera eccetera, e sta servendo, come sta servendo il fatto che ti faccia una solidarietà sul territorio. C'è stata la situazione del Sant'Anna, che adesso pare che sta andando a risolvere. Ora l'attenzione che adesso è stata, diciamo, sul Cariati, su Sant'Anna. Adesso Sant'Anna pare si stia andando a risolvere, speriamo, la situazione ritorna ad essere solo Cariati, diciamo, come avamposto. Però il terreno fertile per una situazione di proteste, per un coordinamento delle proteste e delle stanze c'è, questo te lo posso garantire.
Senti, ma una domanda solo, visto che siete così famosi, insomma, avete avuto questa ampia riconoscimento e questa attestata di solidarietà, non è che vi tocca a voi convocare qualcosa, magari pure di nazionale, intanto online, intanto per sentirsi, voglio dire, con le altre realtà, perché insomma cose si stanno muovendo un po' dappertutto, e forse voi avreste anche l'autorità e diciamo l'autorevolezza, più che autorità, ecco, per intanto sentirci.
Io ti ringrazio per questo, guarda, e spero che, anzi, con voi magari si riesca ad accelerare anche da questo punto di vista, perché ti dico una cosa. Cariati è un paese della provincia di Cosenza, un paese di migranti. Io stesso, come altri compagni che adesso sono ancora, che stanno tenendo botta, come si vuol dire, siamo migranti. In questo momento, ad esempio, sono in disoccupazione da 2 mesi ormai. La situazione della precarietà è quella anche di essere in una condizione continua di una valigia pronta. Io ad esempio non sto partendo, non voglio fare il master, ci mancherebbe altro, sono come tanti altri, proprio perché siamo in questa battaglia e sappiamo quanto vale, sappiamo che è il momento giusto, e stiamo rinunciando ad altre cose, stiamo spendendo altri soldi, stiamo lo sai come funziona tu quando ci si mette in queste cose. Le difficoltà sono pure queste. Il coordinamento si può fare e si farà benissimo. Noi però, tu sei lì a Roma, noi siamo un piccolo puntino qui in questa Calabria che sta facendo quello che sta facendo, e io ti ringrazio. Spero che riusciamo a coordinarci ancora di più, questo assolutamente.
No, ma sai, sono esperienze che al di là della grandezza, insomma, sono esperienze che comunque non solo danno fiducia, però danno anche, diciamo, quella consapevolezza,
cioè, anche delle indicazioni su come si portano avanti delle lotte che possano essere vincenti, che insomma magari...
Ma io non credo che noi siamo in condizioni di poter dare insegnare quelle cose per
ma tanto solo di farla conoscere, comunque va bene.
Su quello, guarda, con voi per esempio possiamo insieme possiamo continuare a fare, possiamo iniziare a fare questa piattaforma. Qui in Calabria c'è la questa situazione, basta, i compagni, come si vuol dire, in giro per il mondo ci stanno. Se riusciamo a fare rete anche da questo punto di vista, ma anche il vostro interesse, che è costante, per esempio per quanto riguarda questa avvertenza, è già un sintomo, no? Basta un attimino, come dici tu, organizzarci. Noi con le difficoltà del caso, ma proveremo ancora di più a influire anche da questo punto di vista, questo te lo garantisco.
Sì, sì, certo, no, ti voglio dire, perché insomma lo spirito simile, poi non è che c'è una ricetta, no? Però per esempio, certo, pure qua a Roma ci sono iniziative, mobilitazioni, insomma, che tendono comunque alla riapertura di presidi sanitari pubblici, di cambiare anche un po' il concetto di questa sanità calata dall'alto, di una riappropriazione insomma di queste cose. Ecco, e magari su queste cose, diciamo, a vicenda, la conoscenza di queste cose a vicenda, insomma, possono dare forza. Intanto forse più che fare piattaforme, ce ne stanno 2000, più o meno dicono le stesse cose, e forse è mettere proprio in contatto esperienze che più o meno si muovono, diciamo, sullo stesso, con gli stessi principi e stesse modalità, ecco.
Ma io probabilmente hai spiegato meglio anche tu il mio pensiero, cioè quello, bisogna essere snelli anche un pochettino nel coordinarsi, questo assolutamente. Dobbiamo imparare noi stessi ad essere più capaci di entrare anche nella sensibilità delle persone, perché bisogna strappare tutta quella gentaccia come la Lega Nord e tutto questo centrodestra, che è il peggiore di tutta Europa, un sacco di gente che ha un cuore buono, però è abbindolato ormai a certe situazioni, a certi personaggi, ha una certa cultura che va eliminata. Questo dobbiamo essere capaci di farlo.
E va bene, senti, io penso che possiamo, ti ringraziamo molto, diciamo, per questo collegamento. Se non hai altro da aggiungere, ci risentiremo presto, e se anche con voi mandateci notizie sulle iniziative, sullo stato dell'arte, insomma, lì in Calabria. Quindi se non hai altro da aggiungere, ti salutiamo.
Io guardo, ti chiedo allora a questo punto se potete fare una bella foto lì dalla redazione con un cartello con scritto Cariato Ospedale Subito, sarebbe molto gradito, la pubblichiamo. E vi ringrazio ancora per l'attenzione, magari sì, continuiamo ad aggiornarci nelle prossime settimane, no?
Mancheremo, insomma, un cartello. Grazie. Certo, parteciperemo a questa campagna, questo te lo posso garantire già da adesso. Ti saluto, ciao.
Ciao.
Un abbraccio. Certo. Ciao, grazie ancora.
Ok, dopo questa corrispondenza allora mandiamo un po' di musica e poi andiamo ai Castelli Romani per capire cosa succede nell'ASL RM6.
for clothes. He cares for me. My baby don't care.
Sì, ciao, siamo di nuovo tutti, siamo in collegamento con un compagno dei Castelli. Ciao, mi senti?
Sì, ciao, sì, sì.
Ti chiamiamo insomma perché sappiamo che questa settimana avete avuto un incontro con la direzione della ASL Roma 6. E quindi ecco, illustraci un po' quello che vi siete detti, che cosa è uscito da questo incontro.
Dunque, non era la prima volta che in questo periodo incontrassimo la dirigenza di questa ASL, però questa volta pare che si tratti di un dirigente stabile, direttore generale sanitario, che in teoria dovrebbe rimanere un po' più degli altri. E noi speriamo che questa cosa sia stata provocata dalle diverse iniziative fatte sul territorio negli ultimi due mesi, però non ne siamo così totalmente certi. In ogni caso, abbiamo posto da parecchio tempo una serie di questioni molto definite, che riguardano la chiusura, che riguardavano e riguardano la chiusura di tutta una serie di reparti, sia degli ospedali antichi, sia del ex e nuovo ospedale di Castelli, che adesso si chiama solo ospedale di Castelli, e in modo particolare la questione dei punti nascita di Velletri e di Anzio, e a seguire tutta una serie di questioni a partire dagli ritardi sulle erogazioni dei servizi ambulatoriali, diagnostici e così via, accumulati nel corso della fase, appunto, che peraltro tuttora viviamo.
Quindi avete chiesto anche dei dati proprio precisi su quello che sono la ripresa delle prestazioni e le liste d'attesa nell'ASL Roma 6, giusto? Però
sì, anche se in quello che si nota a livello generale, almeno in questo territorio, è una ridotto accesso alle prestazioni sanitarie, quantomeno ai presidi ospedalieri pubblici, sia ospedali sia distretti. In ogni caso, noi avevamo una precedente dichiarazione di un altro funzionario ad agosto, che ci aveva indicato con 120.000 l'arretrato delle prestazioni in essere in quel momento. Oggi, con questo incontro ultimo, ci si dice che sostanzialmente l'arretrato è stato recuperato, che anzi c'era una linea di verifica al 31 dicembre, che questa comunque si potrà godere di una proroga a fine marzo per appunto il recupero dell'arretrato. Ma in effetti c'è quello che è accaduto sotto gli occhi di tutti, cioè chiaramente che larga parte di quelli che erano prenotati per fare cose, per ricevere servizi e prestazioni, insomma, o ha rinunciato totalmente o si è rivolto evidentemente a strutture, certo, strutture private. E quello che notiamo adesso è che su tutta una serie di prestazioni diagnostiche continua ad essere appunto quelle di ove impiegano appunto intervento dei macchinari, insomma roba varia, cioè continua ad essere un sostanziale ritardo dal 25% a anche oltre, per appunto una serie di prestazioni specifiche. Poi le prestazioni ambulatoriali, secondo la direzione, non ci stanno più problemi. Tutto da verificare. Da questo incontro sono uscite fuori tutta una serie di cose che richiedono ulteriori approfondimenti. A parte
altri approfondimenti,
che...
se non sbaglio, che insomma già erano stati richiesti negli anni passati, visto le lotte che portate avanti sul territorio contro le nocività, riguardano proprio il rapporto nocività e malattie.
Sì, anche se su questa cosa le risposte sono molto, molto vaghe, nel senso che all'obiezione nostra che la struttura attuale, che è basata su ospedali e distretti, in teoria, poi c'è parecchio del privato, vabbè, che rimane tranquillamente tra parentesi, appunto l'obiezione nostra è che l'attuale organizzazione sulla base distrettuale è assolutamente da una parte insufficiente, dall'altra impossibilitata oggettivamente, viste le dimensioni, quindi il distretto regolarmente va oltre 100.000 persone come riferimento, ma soprattutto c'è, cioè, come atteggiamento generale, cioè un accesso a una serie di servizi, di prestazioni, quindi una sanità sostanzialmente seduta, quello che diciamo noi è che va cambiato proprio l'ottica, e quindi costruire una sanità che interviene, che fa screening di massa, che capisce i fabbisogni, eccetera eccetera. Su questo c'è una concordia di carattere generale, dopodiché le cose rimangono tranquillamente a posto loro, insomma, no?
Ma ci quello sarebbe che... in questo senso, no, pure un dipartimento apposta, che è il dipartimento di prevenzione, no? Che
sì, tra l'altro il nostro interlocutore pare che sia un medico igienista, quindi appunto del sensibile a queste cose, infatti si è meravigliato del fatto che noi fossimo a conoscenza del fatto che c'è un SINSP, che ci stanno dei dirigenti che erano precari fino a qualche mese fa, che eccetera eccetera. Però è chiaro che adesso io non so Roma, però qui, ma credo anche altrove, il dipartimento di prevenzione è sostanzialmente azzerato, cioè nel senso che lavora esclusivamente sulla questione del tracciamento, e non c'ha, capito, se vai via a dire guarda che qui ci stanno avvelenati, perché per le note ragioni chiaramente la cosa cade, ma c'è di più, perché dalle parti nostre ancora una volta è annunciata, cioè non è annunciata, c'è un progetto che sta in discussione all'area via della regione per un nuovo grande molto grande impianto di trattamento dei rifiuti. La regione ha fatto richiesta alla locale ASL di rispondere, cioè di dare il parere sullo studio di impatto ambientale. La regione, cioè il dipartimento di questo territorio, non ha risposto, e cioè il nostro interlocutore ci ha detto sì, sappiamo, faremo a giorni, eccetera eccetera.
No, ma questa è una situazione che comunque, cioè sostanzialmente il vertice del Dipartimento di Prevenzione, i vertici regionali, insomma, hanno smantellato, cioè il Dipartimento di Prevenzione adesso l'unica cosa che fanno è unicamente Covid, ma sostanzialmente l'area proprio dirigenziale non c'è più, cioè è stata proprio smembrata, quindi sostanzialmente non è una situazione di Castelli, questa è una situazione generale, insomma, è chiaro, con cui dovremmo prendere atto. È chiaro che, diciamo, possono sembrare pure inutili i nostri incontri con le ASL, perché dici vabbè, ma questi ci dicono sempre, appunto, faremo, diremo, diciamo, abbiamo azzerato, diciamo, l'inevaso. Non è che l'hai azzerato, si è azzerato da solo, perché le risposte ne hai date, quindi o non l'hanno fatto o l'hanno fatto comunque da altre parti. Questo è. Eppure diciamo tutte queste cose servono, o almeno ci servirebbero, per informare e tirare su, diciamo, quei rapporti di forza che dovrebbero far cambiare l'ottica della questione, cosa che ancora siamo ben lontani, però insomma questa è la strada che dovremmo percorrere, ecco.
Sì, tanto più che la cosa non è che sia così pacifica, nel senso che dentro il Dipartimento di Prevenzione ci stanno diverse funzioni,
cioè che a parte il servizio di genere appunto di prevenzione in quanto tale esiste, ma c'è appunto poi il controllo sulle attività produttive, il Presal, che è il servizio che riguarda appunto le fabbriche,
i ristoranti, cioè una marea di cose dovrebbero fare.
Appunto, benissimo, e anche una sede con cui noi abbiamo avuto rapporti in passato, manco tanto negativi, sulle questioni di schiavi, inceneritori e cassivari, insomma, no? Che continuano a rimanere, che anzi dico che giornano, perché noi minimamente in maniera assolutamente insufficiente inchiesta avevamo soprattutto appunto in questi luoghi sensibili, quindi intorno agli scarichi, intorno ai nuovi impianti eccetera eccetera, e rileviamo appunto le patologie oncologiche che dilagano eccetera eccetera, e quindi c'è richiesta del confronto su queste cose. Ovviamente allo Stato dice sì, vabbè, bravo, però strutturalmente mi è impedito di fa questa cosa.
Chiaramente se l'intento e la direzione è quella di trarre profitto dalla malattia, viene meno la necessità di non creare nocività, nel senso che anzi facilitano poi tutta una serie di gestione di quello che è questo tipo di situazioni. Quindi è chiaro che invece quello che portiamo avanti, che insomma è un ribaltamento totale non solo del sistema sanitario, ma della
funzione proprio.
Sì,
della
società stessa che poi produce.
Sì, però c'è pure una questione che cioè le cose si impicciano, i meccanismi si aggrovigliano, come si dice, e pure gli interessi, che se non è che sono sempre chiarissimi, insomma, no? Nel senso che l'asse regione aziende sanitarie poi potrebbe pure confliggere con altro tipo di interessi, anche privato, insomma, no? Come si è rilevato in passato. Per dire, questo cavolo di impianto nuovo che vogliono fare qui da noi è un affare che produce biometano, e biometano piace tantissimo sia alla regione Lazio e non so se all'Asle, non lo so, perché appunto manco hanno espresso un parere sull'ultimo impianto, però appunto è pure vero che per esempio sta roba qua entra in concorrenza col piano regionale dei rifiuti, che prevede un altro impianto grandissimo che dovrà produrre biometano a Colleferro. Quindi c'è un problema di quantità in questo caso di umido da trattare, eccetera, e con le conseguenze di carattere sulla salute pubblica, sulle popolazioni, che è tutto da discutere, e dentro cui uno si può pure infilare, cioè nel recente passato ci siamo infilati, ha pure prodotto qualcosa, nel senso che i direttori di dipartimento sono venuti in tribunale a testimoniare, però scontrandosi con le direzioni generali della regione, però questo è un aspetto. Una cosa che appunto invece è stata sparata è sulla carenza di personale, perché rispetto alla pianta organica, che è un po' vecchiotta, a noi ci risultano, anzi nel 2018 risultavano 1200 figure mancanti su tutta l'ASL, e a noi risultavano fino all'altro ieri ordinanze che prevedevano l'assunzione di 260 tra medici, infermieri con contrattualistica varia, e questo qui ci ha sparato, dice guarda, stiamo assumendo 700 persone. Dico faccia, dico non comunque non copre, ma in ogni caso il numero è relativamente alto. Dopodiché appunto magari c'è sta un compagno nostro che lavora che è un amministrativo, appunto dice guarda che se tu mi stai a parlare del concorso degli assistenti amministrativi, si tratta di gente che so 10 anni che è precario, che è interinale, che un piccolo concorso si stabilizza. La somma dei presenti non è che aumenta, perché tu hai tanti 100 posti, allora i 700 dice vabbè, allora magari saranno 700 e saranno 600, non è, chiaramente, dopodiché se finisce se dice vabbè vi fornirò a breve il rapporto dettagliato articolato per figure su quelle che sono le prossime assunzioni, ma dopodiché qui c'è un altro casino, cioè che riguarda proprio la un tentativo degli organizzazioni generali dei presidi ospedalieri basato su questo nuovo ospedale che hanno fatto, che ha comportato la chiusura dei vecchi ospedaletti cosiddetti del paese, che guarda caso da due anni a questa parte sono stati chiusi, Albano, Genzano e Mato Particolare, che adesso invece ritornano utilissimi perché sulla questione del Covid dice guarda adesso il vecchio ospedale d'Albano facciamo tutto Covid, adesso abbiamo riaperto solo 37 posti letto, contiamo di aprirne 90 con 10 terapie intensive. Dico bene, bravo, bis, però dico, nel frattempo c'ha gli altri casini, cioè hai chiuso reparti strutturali del cosiddetto ospedale nuovo perché devi va posto sempre al famoso Covid e te ritrovi appunto in queste ambasce, te ritrovi che c'hai una cardiologia che gli manca l'emodinamica, c'hai appunto, dice però arriverà fra 20 giorni arriva il nuovo accredito regionale, bene, quindi ha aperto un ospedale enorme, nuovo, due anni fa, senza sostanzialmente avere la possibilità di esercitare una funzione di ospedale nuovo, anche se fosse giustificabile questa filosofia per cui nei territori appunto tutto impegnato su questo passaggio delle strutture ospedaliere, insomma, no? E quindi cioè, rimane aperta tutta questa vicenda, sempre con rimandi, sarà pronto fra 20 giorni il nuovo fabbisogno, sia per quanto riguarda il personale, grandi lamentele, gli mancano i pediatri ospedalieri, mancano da una parte, dall'altra dice guarda c'ho pure parte di pediatria nuova aperto con 10 posti letto, ce ne stanno occupati uno, due, quindi c'erano accessi inappropriati, non mi devi spiegare come fai a fare gli accessi inappropriati all'ospedale, però cioè, quindi una serie di questioni che lasciano così, che configurano un gran casino, insomma, no? Dentro cui sarebbe necessario mettere in maniera più approfondita, ci stiamo provando, per dire l'ultimo.
Vabbè, dai, no? Non vi scoraggiate troppo, insomma, qualcosa si da fare. Cioè, la situazione più o meno è questa, cioè mo. Ve buttate giù, insomma, se non altro c'è sta qualcuno che comincia, cioè comincia, perché noi cominciamo, però insomma che se parla di queste cose mi pare che qualche iniziativa c'è sta, e poi forse giocherà pure un ruolo il fatto che questi non risolveranno niente, anzi qui le storie si ingarbugliano sempre di più. Vabbè, se non c'hai niente da aggiungere te salutiamo, se no.
Sì, una sola cosa sulla questione dell'IVG, perché è una, come si dice, punto sensibile, tra le diverse cose che abbiamo richiesto anche sulla forza di esperienze passate, abbiamo beccato qualche birbaccione col socio bocca sull'argomento, e appunto quindi avevamo prospettato l'impegno per escludere comunque programmaticamente medici obiettori da consultori, reparti eccetera eccetera. Il tipo ci ha detto che non gli risultano medici che ostacolano l'applicazione della 194, quindi siamo rimasti con un impegno reciproco a verificare la situazione sul territorio, già abbiamo cominciato e vediamo se non è il caso di fare qualche altro casino.
Ecco, va bene. Allora salutiamo, ti ringraziamo e
grazie a
presto.
Voi e state bene,
ciao.
Sì, allora no, io volevo dire che cioè su poi ognuna di queste telefonate, no, imporrebbe diciamo una discussione enorme, diciamo, su le cose che stanno succedendo, come corsi che c'è sta, cioè noi so un po' di trasmissioni che mandiamo un sacco di corrispondenze, parliamo molto meno noi, diciamo, però insomma so, cioè non è che c'è un modo esatto di fare le cose, uno spera pure che le notizie che arrivano, che queste corrispondenze danno un po' pure il senso della realtà. No, a proposito di questo, non abbiamo detto fino adesso, penso che dobbiamo comunque dirlo, perché la notizia sopra la prossima riunione del coordinamento sanitario regionale ci sarà domani, e nelle peregrinazioni, diciamo, della sede, domani si farà all'occupazione abitativa di Viale delle Province alle 17. Il numero non ricordo, però insomma 190, sì, una cosa così, insomma, comunque lì ci sarà questa diciamo riunione consueta, e ovviamente poi quella un po' diventa la sede di discutere di tutte queste cose. Penso che oggi ci abbiamo un altro paio di argomenti, però volevo dare un minimo di diciamo informativa. Non so quanti di voi hanno visto, mi sembra era ieri, lunedì. No, era lunedì. Lunedì che è andata, c'è stato un servizio la mattina di Buongiorno Regione, poi alle 14 è stato riproposto, diciamo, un altro servizio sul TG3 regionale, sulla questione della riapertura di Villa Tiburtina, che è una delle altre vertenze, insomma, delle altre questioni che sta in ballo. Diciamo c'è stato questo servizio in seguito all'iniziativa, alle oltre 2000 firme prese, insomma, a questa campagna che si sta facendo per far riaprire questa struttura pubblica nella zona, appunto, dei quartieri Re Bibbia, Casar de Pazzi, San Basilio, insomma, Nomentano Cante, tutta questa storia qua. E questa trasmissione, insomma, che c'è stata, diciamo che poi si è svolta, la prima diretta si è svolta in orario quasi impossibile, perché alle 7:30 di mattina, però insomma c'era comunque, diciamo, la presenza c'è stava. E no, la cosa che volevo dire è che fino adesso, diciamo, interlocutori pubblici, cioè qui è una campagna che va avanti da ormai un paio di mesi, ci sono raccolte firma, ci sono stati incontri con il policlinico, con l'università, ci sono state insomma iniziative a Natale, in servizio al telegiornale, cioè ci fosse stato uno della ASL che venisse e te dicesse: ma che cosa sta succedendo, ma che cosa volete, nonostante il sollecito rimandato, diciamo, perché così è stato chiesto. Quindi questo fa un po' capire, diciamo, com'è un po' la questione. Nessuno si illudeva che diciamo con una raccolta firme tu sollevavi un problema, però insomma capiamo pure che diciamo il termine di ascolto, no? Che ogni tre parole c'è scritto trasparenza, coinvolgimento dei cittadini su qualsiasi piano sanitario, sul sito da regione, da cosa, cioè se fosse fatto vivo nessuno, e queste cose sono state mandate non solo, diciamo, agli organi competenti, che può essere il direttore del distretto, della ASL, l'assessore, ma per esempio anche alla commissione sanità, dove là sono rappresentati tutti i partiti, diciamo, e nessuno di questi soggetti, insomma, si è fatto vivo su una situazione. Non so se adesso se cioè, perché le cose sarebbero tanti da dire, su una situazione che è estremamente complicata proprio anche sull'aspetto Covid e tutto ciò che il Covid non sta facendo fare, non è che prima se ne faceva tanto, perché qui insomma, mentre ci stanno, fra un po' c'è la crisi di governo, tutte le cose che chiaramente non riescono a appassionare le persone, perché insomma, non so, alla fine insomma sono, ti senti queste cose, però qui la situazione, ti trovi in una situazione che è un gran casino, perché qui mo con sto sistema in cui praticamente dei colori delle varie regioni, per cui ogni tanto ci casca la regione in rosso e ci casca quando ormai la situazione è proprio fuori controllo. Dopodiché l'Acce si rimette praticamente, si fa un lockdown, si chiude, si riabbassa un pochetto la questione, ci ricasca quell'altra, poi ricomincia quell'altra, cioè è tutto un giro che anche questa questione della luce in fondo al tunnel, insomma è una luce abbastanza fioca, perché intanto sta facendo vedere tutte quante le questioni in ballo, su cui bisognerebbe pure, diciamo, parlarne, discuterne, ci abbiamo poco tempo pure qui in radio, però insomma voglio dire, qui si stanno facendo delle cose che so assurde, diciamo, sotto certi aspetti.
Ma infatti, per esempio, appunto, come dicevi, la direzione della ASL Roma 2 non risponde a quelle che so delle richieste dei cittadini che si stanno insomma mobilitando in un territorio, che stanno facendo si stanno facendo anche insomma attivi e...
Ma sì, ma portatori di interessi generali, poi, no? Cioè, voglio dire, cioè, dovresti anche al campo tuo, cioè tu istituzionalmente stai lì per raccogliere queste cose, sostanzialmente, se quello stai a fare e non fai questo,
no? E nel frattempo, appunto, proprio oggi vedevo, appunto, sarà esperienza di tante anche in ascolto, come le strutture invece private si sono organizzate invece in questo periodo e hanno anche affinato, no, tutti i loro servizi, hanno creato dei pacchetti
anche nel marketing, proprio, no?
Anche nel marketing, proprio... la pubblicità, no, in giro,
proprio... infatti oggi è venuta lei, no? È venuta, questa è la mia collega speaker, è venuta con un volantino con un'offerta strepitosa,
chiara, impaginata, in cui si dice che c'è un pacchetto prevenzione per le donne che prevede mammografia 3D, ecografia e visita senologica a 90 euro. E appunto ragionavamo sul fatto che, a parte il costo che appunto per mammografia, ecografia e visita senologica non è neanche un prezzo, diciamo, pagando il ticket, ma soprattutto questo tipo di pacchetto prevede che tu vai in un posto dove c'è un medico, una senologa che ti visita, che direttamente verifica la mammografia, l'ecografia, cioè hai un rapporto diretto con una persona che ti segue,
che intanto ti fa tutte e tre queste cose insieme e poi ti dice pure quello che c'hai, cioè, allora, no, questo riescono a farlo loro, cioè l'altro non ci riesce a farlo una storia del genere, no?
Per fare una cosa del genere con il servizio sanitario bisognerebbe appunto prendere tre visite diverse, le due diagnostiche, la visita serologica, sbattere da una parte all'altra di Roma, se si trova al posto poi in tempi brevi, e chiaramente
cioè è una cosa tipo Isola dei Famosi, cioè devi fare una cosa proprio di sopravvivenza, cioè per fare un percorso a ostacoli, cioè alla fine ti dovrebbero pagare se riesci a fare una cosa del genere, sì. È questo, insomma, no? Ma perché dobbiamo stare sotto lì? Ma perché dalla più, cioè qualsiasi farmacia che ci sta là dentro ti offre, perché queste cose fanno pure le farmacie, cioè sì, ormai sì. Tu, c'è una diffusione capillare come i tamponi, no? Tutte queste baracchette che trovi lì così, e la Atlet dice io non c'ho i soldi, non c'ho i medici, non c'ho quello, non c'ho quell'altro, non c'ho niente, no? Cioè, allora, cioè, questa, diciamo, è la situazione diciamo che c'è sta, insomma, speriamo che ce ne rendiamo conto e che anche queste iniziative, abbiamo parlato di Villa Tiburtina, ma insomma ce ne stanno tante, insomma, oggi non parliamo di Viterbo dove là pure è successa un'altra storia, eccetera, per non parlare, che ne so, stavo leggendo per esempio di Torino dove è stato destinato un altro ospedale alle universiadi come studentato, nonostante là pure c'è un comitato dei cittadini che sa, cioè queste sono le questioni che stanno avvenendo, diciamo, dappertutto. Speriamo che maturi, diciamo, insieme una cosa, no? Io quello stavo a dire su sta storia dei vaccini, no? Allora, questa situazione così che c'è qui in Italia con la cosa delle regioni eccetera, diciamo, sta cambiando sostanzialmente, cioè sta vulgata, per cui col vaccino noi entro qualche mese risolviamo la questione. E fra l'altro se stanno facendo, per esempio in Inghilterra, dove hanno per esempio deciso di procrastinare la seconda dose, cioè fanno solamente la prima dose, dove c'è una diciamo immunità molto parziale, perché quello parlato non è stato fatto nessun trial su qua storia lì, no? Allora, quindi loro la procrastinano questa storia, non la fanno più dopo 21 giorni, e non si è manco capito perché dice preferiamo avercene una quota di popolazione maggiore con un'immunità minore, che piuttosto avesse quella immunità. Allora, queste sono diciamo questioni che si fanno quando sono atti tra virgolette disperati, perché quelli viaggiano con una quantità che so circa 60.000 contagi al giorno di quelli accertati, e questo in seguito alla questione della variante inglese, insomma, no, che è aumentata la contagiosità, dove tu diciamo c'hai una immunità di gregge che non è più il 70-80%, perché diciamo l'immunità di gregge funziona sull'indice di contagiosità. Se aumenti l'indice di contagiosità, a te ci vuole praticamente una vaccinazione e un'immunità di gregge che va sul 92-93%. Mo se il vaccino fa al 90, quante persone devi vaccinare diciamo per raggiungere quest'immunità di gregge? Quindi sono tutte questioni che sono insolute, e quindi anche qui si sta parlando di procrastinare questa storia. Quindi tu hai fatto un vaccino in tempi rapidissimi, miracolo scientifico, quello che te pare eccetera, ma che è basato su una prova. Ma tu, nonostante tutto questo, cambi pure tutte quante le questioni per poter diciamo affrontarlo, cioè quindi su una sperimentazione di cui sai molto poco, non sai se sei contagioso dopo che ti sei fatto, se praticamente quanto te dura questa questione. Allora, queste sono tutte questioni che aprono delle variabili diciamo infinite dentro questa situazione, e l'unica diciamo consapevolezza che c'è è che è una situazione sostanzialmente fuori controllo, cioè è fuori controllo, cioè non, nessuno sa effettivamente, domina questa questione, e quindi se stanno facendo diciamo queste anche queste, cioè ormai stiamo in un livello in cui non è che fai il vaccino dopo una sperimentazione, ma tu a sperimentazione stai facendo una sperimentazione di massa, tu così adesso, e come va insomma, no? Faccio un esempio solo, tutti i cosi del vaccino dello Pfizer, questa storia qua diciamo è avvenuta, esclude mi pare sotto i 16 anni, no, non si può fare, quindi già tu non arrivi praticamente alla vaccinazione del 90% delle persone che ti servirebbe per avere l'immunità di gregge, insomma, no? E poi siamo solo all'inizio, cioè tu hai fatto praticamente, lo diceva pure il compagno di Salerno, no? Tu hai cominciato a fare queste vaccinazioni nella parte facile, cioè dentro ospedali, dove c'hai un ospedale dietro, dove c'hai frigoriferi, comunque l'hai potuto adattare eccetera, ma quando si tratta di vaccinare intera popolazione, i paesini sperduti e tutte queste storie qua, cioè, la questione è un'altra, cioè insomma non so, questioni semplici,
anche perché se vediamo come hanno gestito la questione appunto dei tamponi, dove non sono state trovate delle strutture dove fare tamponi rapidi, per esempio, no? Che sono stati demandati per lo più alle farmacie, pure lì mi fa pensare che probabilmente ci sarà pure difficoltà nel trovare delle strutture idonee sul territorio che siano dislocate facilmente per essere
ma infatti quando uno va all'Atl gli dice c'è riaprite sto cazzo di casermone di Villa Tiburtina che sta là, che sta fermo lì, perché si sa che non si sa per quanto tempo, ma noi attraverseremo un periodo in cui un punto di riferimento sanitario anche per autoelaborazione, che non può essere solo medico, deve essere proprio con la partecipazione della popolazione, devi trovare delle soluzioni a queste storie così possibili, perché la questione c'è. Quindi su queste storie è chiaro che ti servono dei punti dove comunque c'è qualcuno che ci capisce di più, ma comunque il luogo fisico e non è che tu lascia i screening delle mammografie 90 euro, prezzi stracciati, magari te lo fai due volte, te lo paghi di meno, te ne regalo due, cioè saltiamo così. Questo diciamo è il livello. Io penso che siamo arrivati già tardi, comunque penso possiamo concludere questa, diciamo, arriviamo alla conclusione, con una corrispondenza che è stata fatta stamattina da questa radio, ma non so quanti l'hanno ascoltata. Perché un'altra questione è quella delle carceri. Allora, quello che sta succedendo in tutte le carceri, ma in particolare qua a Rebibbia, insomma, ci sono delle proteste in attimo, ci sono una marea di contagiati, sono state svuotate delle sezioni, eccetera. Allora, pure su questa questione, da chi si è partito su questa vaccinazione? Si è partita dal personale sanitario e dagli ricoverati nell'RSA, in quanto situazioni chiuse che non permettono l'uscita, che stanno lì concentrate e dove diciamo le infezioni sono state portate da fuori da ovviamente gli operatori che ovviamente hanno assunte nella vita relazionale fuori e poi hanno portate dentro, perché chiaramente non so quelli ricoverati che non escono non è che si autoriproduce il virus da solo così se non ce lo porta qualcuno. Ora, una situazione esattamente identica è quella dei carceri sotto certi aspetti, anche lì sono luoghi chiusi dove la gente non può uscire e dove il virus è intaportato dai secondini, il personale, diciamo tutto l'indotto diciamo che c'è sta là dentro. Beh, queste sono categorie come quelle dei carcerati, dei detenuti, su cui praticamente ancora non si parla, cioè se tu vai a vedere tutte le fasi non si sa quando saranno comunque vaccinati questo personale, per cui se comincia a parlare di vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario, perché qui apriamo un'altra, diciamo, un altro vaso di Pandora, è giusto, non è giusto, è giusto che uno che non è vaccinato poi possa entrare a lavorare a contatto con le persone anziane, eccetera, tutto questo. Ma al di là di questo, di questa vicenda, dentro, diciamo, come dentro diciamo le RSA, quell'identica situazione, queste forme di persone, queste non contano proprio niente, cioè queste proprio non, manco se ne parla proprio di questa storia qui dentro le carceri, no? De vaccinazione, quella è una popolazione comunque a rischio, insomma, no? Che c'è sta. E quindi questo fa capire, insomma, come poi sta storia non è che qui ci stanno diciamo le eccezioni devono essere le Stefano Cucchi che dentro, cioè, che dentro sotto la cosiddetta tutela dello Stato viene massacrato del botto e muore, insomma, no? Qui c'è anche una cioè anche quelli sono persone in custodia dello Stato, e se non sei in grado, proprio senza fare discorsi sul carcere in generale, ma se non sei in grado di garantire comunque un livello di sicurezza che dovrebbe essere al primo posto, i devi mette fuori, non c'è sta niente da fare, questa è la logica, no? Vabbè, io direi che possiamo mandare questa corrispondenza di oggi ricordando il nostro numero di telefono che è 06 49 17 50.
87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta, siamo in collegamento con Roberta che salutiamo, buongiorno, parliamo di Re Bibbia. Questa mattina, insomma, diversi giornali nella rassegna stampa l'avete potuto ascoltare dei diversi casi a Re Bibbia per quanto riguarda il Covid e anche quindi evidentemente delle proteste all'interno del carcere. Buongiorno, dacci tu degli aggiornamenti.
Buongiorno a voi. Sì, allora, tutto ciò che è scritto è parzialmente vero, perché poi ogni volta purtroppo il problema sono i dati reali. Che ci sia Covid all'interno di Re Bibbia è, insomma, è storia, si sa, è dall'inizio, è come dall'inizio, però che cercano, insomma, di omettere buona parte delle della realtà delle cose. Allora, al G12 nella sezione S sì, ci sono oltre 35 detenuti positivi. Il problema è che hanno chiuso completamente la sezione, quindi tutta la sezione G12 è stata chiusa. E il problema più grande è che però all'interno della sezione ci sono anche i sani, tra virgolette, perché hanno difficoltà a spostarli, perché non c'è posto, quindi non sanno dove metterli. Io do una notizia in anteprima, ma con il senno di poi, perché poi questa verrà assolutamente, come posso dire, cercheremo di capire insomma la veridicità di questa cosa, che però, insomma, voglio dire, a me me l'ha comunicata mio marito è detenuto al G8, è un lavorante, quindi riesce a stare a contatto con gli altri lavoranti ed avere quindi notizie anche delle altre sezioni. Siccome la notizia è grave, io questa mattina ho contattato Gabriella Stamaccioni, che è una garante dei detenuti, dicendogli questa cosa, perché sembra che ieri sia morto un detenuto a Re Bibbia. Abbiamo nome e cognome.
Per Covid? No,
assolutamente sì. Il problema è che la garante Gabriella mi dice che lei è andata giù ieri e questa notizia non era, secondo lei non è vera, perché non gli è stato comunicato nulla. Io gli ho promesso che entro stasera gli facevo avere, insomma, più dettagliatamente, insomma, cercavo di andare un po' più a fondo della notizia, però io ti dico che mio marito non si inventa un morto, e tantomeno con un nome e un cognome. Quindi la situazione è grave, perché lei sa soltanto di questi 5 detenuti che sono stati portati, 2 a Albertini, 2 allo Spallanzani, un altro in via di guarigione, che non so se gli arresti, però altre notizie lei non ne ha. Il problema grande sono anche i rigetti che vengono continuamente e continuano ad essere fatti da parte dei magistrati. Anche uno di questi rigetti io l'ho girato al garante, perché la Stefanelli, magistrato di sorveglianza, secondo me, insomma, va denunciata per questa cosa, perché non si possono assolutamente rigettare delle istanze per Covid confermando e insinuando che all'interno di Re Bibbia il Covid non c'è, quindi nessuna istanza verrà accettata per questo motivo. Quindi continua a rigettare istanze negando, insomma, l'evidenza del Covid all'interno del carcere. E ci sono state proteste sia da ieri mattina, sono state bruciate delle lenzuola, continuano a fare battiture, e quindi, insomma, questo va anche un po' a far capire, insomma, che se è vera la notizia del morto, si capisce anche il motivo per cui da ieri mattina sono iniziate queste proteste, no? Forse un po' più sentite, perché era già da un po', insomma, che non si facessero più proteste, forse hanno tentato quelle più pacifiche, no? Dallo sciopero del visto, del sopravvitto, a questo sciopero della fame, insomma, fatto che, insomma, tentano di fare questo, almeno lo sciopero del sopravvitto non è punibile, e quindi, anche se poi è uno sciopero intelligente, perché metterebbe, insomma, in ginocchio un poco, perché, insomma, tu non acquisti più nulla all'interno del carcere, e invece stavolta sono passate a proteste di nuovo un po' più sentite, quindi evidentemente un motivo ci sarà, chiaro, no? Quindi io entro stasera cercherò di avere più notizie possibili, e dovunque ci sarà la possibilità di denunciare, insomma, non mancheremo a farlo, questo è chiaro.
Infatti, insomma, diciamo che in questi mesi, in quest'ultimo anno, almeno da marzo scorso, tantissime sono state le proteste, le repressioni e ovviamente anche l'attenzione dei familiari, piuttosto, insomma, anche delle compagne e compagni. Il 31 dicembre, insomma, in qualche maniera abbiamo cercato di dare un saluto anche alle detenute di Re Bibbia. Infatti, ed è stato, insomma, secondo me anche un buon segnale, e sicuramente continueremo a tenere alta l'attenzione. Ho visto che anche nella puntata prossima di Report si continuerà a parlare invece delle violenze all'interno di Modena e di Santa Maria Capua Vetere, che a marzo ci sono state delle proteste e degli omicidi, e quindi insomma diciamo che sicuramente questo per quanto riguarda quello che è successo a marzo. Adesso insomma invece per quanto riguarda Roma l'attenzione deve essere proprio su quello che succede a Re Bibbia, essendo insomma che non è che la pandemia sia superata, non si capisce perché anche la questione dei vaccini non venga data priorità a chi come si trova dentro le carceri, che è come se fosse in RSA, perché si è costretti in tanti in posti molto chiusi.
Assolutamente sì, ma guarda, io ti posso dire una cosa, che io sono andata a fare il colloquio a mio marito lunedì scorso e si percepisce proprio, si taglia proprio con il coltello la tensione, anche perché le stesse guardie penitenziarie che fino a qualche settimana fa si indossavano mascherine, adesso gli manca solo che si mettono proprio se la tenuta quella anti-Covid, perché sono passati dalle mascherine a sopra le mascherine hanno la visiera in plastica. Io ho sentito parlare tra di loro di vaccini monocleari che dovevano essere fatti, anche se poi insomma si sono zittiti dal momento stesso che hanno capito che io stavo ascoltando.
Sì sì, perché poi alla fine rientreranno le guardie penitenziarie, immagino, sulla priorità delle forze dell'ordine, mentre per quanto riguarda i detenuti non rientreranno nella priorità come se fossero appunto dentro un RSA, piuttosto che negli ospedali, cioè in posti dove la concentrazione di persone è molto alta e quindi la capacità di diffusione è più elevata, calcolando che comunque il ministro Speranza ha prorogato lo stato di emergenza per tutto il paese fino ad aprile, quindi questo vuol dire che a livello nazionale, e lo vediamo dai numeri, i contagi aumentano tantissimo, immaginiamo in posti così chiusi.
Sì, ma questa è una storia che va avanti da marzo, no? Da quando ci sono gli alloggi, noi facciamo presente il discorso che noi non avevamo insomma comunque nulla da dire sulla chiusura dei colloqui, ma avevamo da ridire sul fatto che bloccare un colloquio a un parente, quando poi la penitenziaria, gli assistenti, i volontari entravano e uscivano da quel posto ogni 8 ore con tutela zero, voglio dire, no, era quello poi da controbattere, ed è ancora così, perché io vedo ancora oggi all'interno dei pacchi guardie penitenziarie con la mascherina abbassata e loro stanno a contatto con i lavoratori che poi rientrano nelle celle, cioè voglio dire, sono molto bravi a puntare il dito ogni volta che andiamo giù, ma poi come si dice, no, predicano bene e razzolano malissimo. E il problema più grande è che continua ad esserci il sovraffollamento, punto, cioè questa è una storia che deve finire, perché al di là di come di quanto loro possono dire è tutto sotto controllo, stiamo riuscendo a gestire la cosa, il problema è che fino a che abbiamo politicanti che insinuano che visto che stanno lì stanno molto più al sicuro loro di quanto lo siamo noi fuori, insomma questo insomma ti fa pensare bene, no? Cioè secondo loro il carcere è un posto sicuro proprio perché stanno lontano da tutto quello che può essere il contagio esterno, e quindi per carità, che problema c'è? Quel poco che è arrivato lo stiamo gestendo secondo loro in maniera egregia, cosa che invece sappiamo benissimo che così non è. Io guarda ti dico che da marzo io ho una parente che fa l'infermiera a Re Bibbia, è stata una delle prime a contrarre il Covid, insomma ad andare in quarantena, ed era insomma un'infermiera di Re Bibbia, ma questa cosa è partita da marzo, cioè i contagi non ci sono da un mese, da 2 mesi, i contagi ci sono dall'inizio pandemia. Al femminile è stata una delle sezioni subito insomma colpite, lo sappiamo bene, anche se poi io stamattina parlando con Gabriella lei dice che al femminile insomma si è ridotto insomma abbastanza secondo lei il tasso di contagio, anche se poi ecco come dici tu il 31 quando eravamo giù al Pratone a comunicare con le detenute, insomma ciò che ci veniva urlato da dentro era ben altro, insomma, no? Quindi dove sta la verità? La verità sta dove hanno intenzione di farcela sapere, perché poi anche le visite di Conte, queste visite del cazzo, capito, fatte ok a Regina Coeli, noi sappiamo bene che i deputati sono gli unici a poter fare visite senza preavviso, no? Quindi arrivare quando vogliono. vogliono, però o in un modo o nell'altro, insomma, queste visite si vengono a sapere. Questo che cosa comporta? Comporta che poi ovviamente gli si fa fare la visita, no? Come si dice, sai, come quando vai in giro per Roma, no? Il cicerone che ti fa vedere le cose migliori, no? Non li porteranno mai a vedere la realtà, insomma, a parte che poi c'è anche un problema di tante altre malattie, ci sono problemi di scabbia, cioè è grave la situazione, ma è ancora più grave che, insomma, non si riesca a farla venire fuori da lì.
Va bene, noi cerchiamo di farlo, insomma, quotidianamente il più possibile, per cui ti ringraziamo. Se ci sono degli appuntamenti, ci saranno degli appuntamenti o ulteriori novità, ovviamente sempre lo 06 49 17 50 è il nostro recapito telefonico, e quindi vi invitiamo sempre ad usarlo.
Guarda, vi ringrazio. Comunque grazie. Sì, ecco, un appuntamento che preferirei, cioè, ricordo a tutti veramente il 18, guardate Report, perché, insomma, vabbè, a parte che ci sono io, vabbè, mi pubblicizzo, quindi
vabbè.
Cerchiamo di pubblicizzare, però seguite veramente la trasmissione, perché spero che per una volta, insomma, sia messa a favore di chi sta combattendo questa lotta da sempre, insomma.
Grazie.
Grazie a voi, ragazzi.
Buona lotta, ciao.
Un abbraccio, ciao.
Bene, questa era la corrispondenza registrata stamattina dalla redazione di Radio Onda Rossa. Adesso abbiamo l'ultimo spazio dedicato alle interviste e al personale sanitario che mandiamo, e sono interviste che ovviamente camuffiamo, visto che sappiamo bene la repressione a cui sono soggetti i lavoratori e le lavoratrici della sanità in questo periodo, ma sappiamo che, insomma, anche in altri momenti è sempre stata alta l'attenzione, appunto, della repressione quando si parla di queste di tematiche legate alla sanità.
Cronache in corsia.
In corsia.
Ciao, in che ospedale lavori?
Lavoro al Policlinico Umberto I.
Com'è la situazione dei dispositivi di protezione individuale?
E in questo momento i dispositivi ce ne sono, diciamo che in primo momento della pandemia era un po' più un disastro, dopodiché invece, essendo diventato un ospedale quasi esclusivamente Covid, perché c'è stata una forte riduzione di letto per altre patologie, ovviamente i dispositivi ce ne sono.
E invece presidi, strumentazioni, farmaci per la cura dei pazienti?
Allora, nei reparti questa cosa non la so nello specifico, però al pronto soccorso ci sono, poi soprattutto per quanto riguarda i pazienti Covid, i farmaci specifici vengono proprio ordinati per i pazienti, e quindi quelli si trovano.
E invece la divisione sporco pulito?
Quello è stato un dramma dall'inizio, lo è ancora. Diciamo, inizialmente strutturalmente si era dividita una parte del pronto soccorso al paziente Covid, ed era praticamente erano pochi i pazienti, col fatto che c'era il lockdown, che venivano per altre patologie. Quelli che venivano per altre patologie entravano comunque, venivano triaggiati comunque nello stesso posto dei pazienti Covid, quindi non c'era il percorso diviso, e venivano però immediatamente mandati in un'altra parte del pronto soccorso, cosiddetta area non Covid. Ovviamente questo non escludeva il fatto che le persone, non essendo tamponate, potevano essere dei pazienti asintomatici, e così è stato. Ci siamo ritrovati molto spesso nella parte non Covid a trattare pazienti positivi, e la positività l'abbiamo poi scoperta nel giorno successivo, e questo è durato per i primi mesi del lockdown. Speravamo tutti che ci fosse stato un lavoro molto minuzioso per poter essere pronti ad affrontare la seconda ondata. Invece ci siamo resi conto che non è cambiato assolutamente nulla. A settembre ci siamo ritrovati senza avere percorsi dedicati, quindi nello stesso momento, nello stesso luogo che veniva fatto un triage a persone con positive e sintomatiche per il Covid, veniva fatto il triage per quelli non Covid e venivano immediatamente portati via, come nei mesi precedenti. Tutto questo avendo iniziato i lavori nella parte del pronto soccorso febbre del policlinico con un notevole ritardo, tant'è che il pronto soccorso febbre che si sarebbe dovuto inaugurare a settembre o a fine agosto è stato inaugurato a novembre con un notevole ritardo. Quindi adesso finalmente abbiamo il pronto soccorso febbre, però ovviamente prima che le cose funzionano, insomma, c'è bisogno sempre di rodaggio.
Invece per tutte, ora che è Covid, tutte le patologie non Covid?
Ecco, questo è un grande danno, perché hanno smantellato il policlinico, nel senso che c'è stata una riorganizzazione dettata dalla regione e comunque ben accetta dal policlinico, perché sono tanti soldi, in cui tutti i reparti sono stati tolti alle normali patologie e sono stati convertiti in reparti Covid. Hanno lasciato soltanto come reparti non Covid due cliniche chirurgiche dove hanno praticamente diviso tutti i posti letto, cioè 24 posti letto di cui ad esempio 6 per l'ortopedia, 4 per la chirurgia vascolare, 4 per la chirurgia addominale, e ci rendiamo conto che tutte le altre patologie, anche le liste di attesa per poter fare, non so, una protesi o anche un'ernia, eccetera, eccetera, sono cose che assolutamente non possono essere garantite. Quindi si garantisce l'urgenza. Quando si garantisce, perché pure le camere operatorie non ci sono, quasi tutti afferiscono alle camere operatorie del DEA, dove ci sono anche le camere operatorie per il Covid, quindi diventa praticamente tutto molto lento. E chi ne paga le conseguenze sono praticamente le persone e tutta l'utenza che ha bisogno di essere curata per patologie non Covid e che sono magari anche in attesa da qualche mese per poter fare degli interventi programmati.
A proposito di pazienti utenza, particolari storie di disagio incontrate durante la pandemia?
Per quanto riguarda il pronto soccorso, nella parte non Covid, uno pensa sono non Covid, sono tutti negativi, non è vero. Abbiamo cominciato da poco a fare i tamponi a tutti, prima si facevano soltanto a chi andava ricoverato. Adesso abbiamo visto che se non facciamo il tampone a tutti rischiamo di avere al pronto soccorso persone positive asintomatiche che infettano tutti gli altri, e così è stato: persone che in attesa di tampone che devono essere ricoverate magari soggiornavano nella stanza del pronto soccorso con altre persone che poi è risultato positivo, sono state messe in quarantena ed hanno saltato il ricovero. Magari si ritrovano a stare vicino, siccome sono troppe, ad un paziente positivo e a loro volta ad infettarsi. Noi questo lo sappiamo sempre dopo. Il personale si sta cominciando più di prima ad infettare, ma non perché non ci sono dispositivi o che, perché ovviamente le persone positive sono tante.
Particolari problemi nelle condizioni lavorative che si incontrano nella quotidianità?
Allora, le problematiche sono ad esempio per la parte non Covid, il problema del personale. Il personale è poco, il personale è quasi tutto della cooperativa. Il Covid ha rappresentato, diciamo, una prospettiva di lavoro per molti infermieri, perché hanno aperto la graduatoria del Sant'Andrea continuando lo scorrimento, e quindi quasi tutti gli infermieri e anche molti ausiliari che lavorano per la cooperativa sono stati chiamati o dalla graduatoria del Sant'Andrea o anche dagli avvisi pubblici nei vari ospedali per l'emergenza Covid. Quindi la cooperativa praticamente è rimasta con pochissimo personale e gestisce ad esempio il pronto soccorso non medico, quindi con pochissimo personale. Tra l'altro ha anche perso l'appalto, però ha fatto ricorso.